Vedo che ogni pausa ci riduciamo in maniera decisa. Sostituisce tutti lei, anche quelli incompatibili naturalmente. No, va bene. Bene, possiamo riprendere e diamo la parola al pubblico ministero.
Se ben ricordo, l'ultima osservazione prima della pausa era relativa alla presenza accertata del dottor Troiani, nonostante non compaia negli elenchi del personale operante, né lui né gli uomini a sua disposizione, la presenza sui luoghi dove si svolge la perquisizione alla scuola Diaz. Avevamo lasciato un attimo l'assistente Burgio alla guida di un mezzo e avevo citato le dichiarazioni del dottor Donnini che ci fanno capire come i magnum impiegati per i pattuglioni vengono reimpiegati per l'operazione Diaz. Vediamo se l'autista del mezzo, cioè l'assistente Burgio, a sua volta lo possiamo localizzare nei luoghi dell'operazione. Burgio, abbiamo detto, è una persona dalle caratteristiche fisiche particolari. Il dottor Salvemini, che è ufficiale giudiziaria, che ha partecipato e ha svolto alcune indagini su delega dell'autorità giudiziaria, proprio a partire dalla svolta investigativa che era costituita appunto dalla tematica della collocazione dei bottiglie Molotov rinvenuto altrove e fatte passare come reperto rinvenuto nella perquisizione, invece, dicevo, il dottor Salvemini riconosce nei filmati che li mostriamo qua in aula l'assistente Burgio. Lo riconosce perché ha avuto dei contatti con lui, nel senso che proprio seguendo le indagini è colui che ha citato più volte l'assistente Burgio quando si trattava di convocarlo per rendere le sue dichiarazioni all'autorità giudiziaria, quindi ne ha una conoscenza personale ed è riuscito a identificare dalla documentazione filmata l'assistente Burgio. Noi lo troviamo localizzato in piazza Merani. A me basta, ho già introdotto, come dire, il riferimento, basta citare la consulenza delle parti civili perché in maniera proprio analitica raggruppa tutti gli spezzoni di filmati che ritraggono l'assistente Burgio. Lo vediamo principalmente in piazza Merani come autista a guardia del mezzo, perché i mezzi sono parcheggiati al centro della piazza, in piazza Merani. Quindi Burgio è un autista che ha in dotazione quel mezzo e per lui partecipare all'operazione significa trasportare il personale e come autista stare, avere in custodia il mezzo. Questo è quello che fa e lo si può osservare appunto da documentazione filmata e da quella lunga ripresa fissa proprio della piazza che occupa gran parte delle riprese del filmato 234. Si allontana solo pochi minuti ed entra in zona operativa, cioè accede nel cortile dell'edificio della Diaz Pertini. Il dottor Salvemini lo ha riconosciuto come la persona che si vede nel noto filmato che ritrae il gruppo di funzionari con il sacchetto poi delle bottiglie al Molotov, è quella gente, quell'assistente che indossa un casco con degli occhiali che è diciamo vicino alla porta, all'ingresso principale della scuola. Quindi noi possiamo collocare l'assistente Burgio in zona operativa e non più alla guardia del mezzo a partire dall'ora, da 0:41, con quel famoso incrocio di telefonate. Ripeto, poi la consulenza delle parti civili farà meglio vedere gli spostamenti. Si trattiene davvero pochi minuti perché lo si rivede sempre in documento filmato quando ritorna verso il mezzo in Piazza Merani. Ritorna togliendosi il casco e in quel momento incrocia Ricky Tognazzi che con la sua troupe sta invece andando verso l'edificio scolastico. Prima di allontanarsi ha contatti telefonici con il dottor Troiani. E l'ultimo è alle ore 0:33. Il dottor Iani, lo anticipo, ma è un dato noto, comparirà sempre nella stessa scena in cui è presente l'assistente Burgio e scena in cui è presente il reperto costituito dalle bottiglie Molotov. Quindi noi abbiamo un elemento di collegamento tra il luogo di rinvenimento delle bottiglie Molotov, che è Corso Italia, un mezzo, il Magnum, e la scuola Diaz. E questo elemento di collegamento è appunto questo mezzo dove, i testimoni ci dicono, sono state ricoverate queste bottiglie, e un autista di questo mezzo che partecipa all'operazione. Burgio lo si trova dall'una e dall'altra parte. No, si trova Troiani, il dottor Troiani. Quindi solo se si ipotizza Burgio al volante si possono combinare questi dati in relazione, diciamo, alla epifania delle bottiglie Molotov. Abbiamo quindi la presenza del dottor Troiani e dell'assistente Burgio. Il contesto ricostruito del trasporto delle bottiglie Molotov alla scuola Diaz, in primo luogo è ricostruito da dichiarazioni che sono state ricevute da gran parte degli imputati. In questa fase non possiamo procedere ovviamente alla all'incrocio e al confronto fra le reciproche dichiarazioni. E quindi l'analisi dovrà essere parcellizzata in relazione ad ogni singola posizione e all'analisi, diciamo, delle dichiarazioni, dei dati forniti da ciascun imputato rispetto ad altri elementi oggettivi di conforto o di contrasto. Il Tribunale potrà però valutare poi il dato conoscitivo finale e cioè valutare nel complesso, a prescindere dal contenuto della singola dichiarazione, però potrà eventualmente apprezzare come dato esterno che un elemento eventualmente non è fornito da alcuno. Dico questo perché quando ci troveremo a commentare, o ci siamo trovati a far commentare, una scena piuttosto eloquente, che è quella di un gruppo di persone attorno a questo reperto di cui vorremmo conoscere origine e sorte, abbiamo avuto come risultato il vuoto conoscitivo. E il vuoto conoscitivo proviene e dagli imputati e dai testimoni. Quindi nessuno è in grado di dare una versione, spiegare, perché anche in questa vicenda emblematica non esiste una spiegazione che parta da un punto di riferimento iniziale e si snodi attraverso percorsi che siano narrati con una coerenza o comunque con una parvenza di significato. Una volta accertato che le bottiglie sequestrate alla scuola Diaz erano quelle riconosciute dal dottor Guaglione, abbiamo cominciato a contestare questo elemento e quindi a contestare la collocazione del reperto che era descritta nel verbale, nei verbali, all'epoca i nostri indagati. La prima persona a cui facciamo questo è il dottor Di Bernardini. Il dottor Di Bernardini ci dà un nome e ci fa, questo è un dato storico, conoscere il nome di un partecipante che non era negli elenchi e che è appunto quello del dottor Troiani. Questo dico è un dato storico perché a partire da quell'interrogatorio noi chiediamo di identificare questo funzionario e chiediamo di sapere come mai la presenza di un funzionario non era stata segnalata negli elenchi trasmessi all'autorità giudiziaria. Non posso fare riferimenti, quindi amputate le dichiarazioni da riferimenti soggettivi, diciamo che il dottor Di Bernardini, a cui viene contestato questo dato reale che contrasta con quanto attestato in verbale, ci dice, ci rivela che quello reperto, le bottiglie Molotov, lui le ha ricevute. Quello reperto è stato ricevuto da lui. Cioè ci dice che qualcuno gliel'ha mostrato. E per quanto riguarda la sua posizione, afferma, e questo è utilizzabile sicuramente contro il dottor Di Bernardini, che questa persona proveniva dall'esterno, che non apparteneva a reparti investigativi, quindi a reparti le cui competenze e attribuzioni rientravano le operazioni di perquisizione. A lui, funzionario di squadra mobile, impegnato invece in operazioni di perquisizione, in particolare nell'operazione di perquisizione nell'ampio vano palestra, a lui vengono mostrate le bottiglie Molotov contenute in un sacchetto. Vengono mostrate queste bottiglie all'esterno dell'edificio. Dapprima il dottor Di Bernardini dice nel cortile decisamente, nel corso delle sue dichiarazioni e anche, come dire, sulla base delle dichiarazioni che via via venivano anche rilasciate e fornite da altre persone indagate, la sua posizione finale è quella di collocare questa ostensione del sacchetto contenente delle bottiglie incendiarie, la sua ultima posizione è quella di collocare questa scena, diciamo, nei pressi dell'entrata, sulle scale, quei tre scalini, di accesso al portone principale. Tribunale vedrà, il dottor Di Bernardini più volte chiarisce che questo avviene fuori. C'è un passo in cui lui, alla contestazione, chiarisce questa ostensione, il reperto, è venuto fuori. È un funzionario di squadra mobile intento alle operazioni di perquisizioni e si vede mostrare un reperto da parte appunto di altre persone. In quel momento ha ovviamente la consapevolezza che questo reperto può essere stato trovato all'interno dell'edificio dove lui era intento da tempo a compiere le operazioni di perquisizione. Soprattutto il dottor Di Bernardini sarà uno di quei funzionari appunto che sottoscrive atti dove si colloca il rinvenimento delle bottiglie Molotov in quel vano palestra dove lo stesso Di Bernardini si era trovato a lungo, ma in un luogo nei pressi dell'ingresso accessibile e visibile a tutti. Quindi una localizzazione che per essere accessibile e visibile a tutti gli occupanti arrestati doveva essere accessibile e visibile a tutti i perquirenti e a maggior ragione i perquirenti che erano impegnati nella perquisizione al piano palestra e fra questi il dottor Di Bernardini. Il dottor Di Bernardini è funzionario di squadra mobile e ha dei diretti referenti superiori sul campo che dirigono operazioni. Dice il dottor Di Bernardini che alla visione di questo reperto e apprezzata l'importanza del reperto ha attivato questo elementare riflesso che è quello di riferire al superiore gerarchico il rinvenimento e la presenza di questo reperto. Quindi riferisce di una operazione che sia per quanto riguarda il protocollo investigativo e le prassi operative, sia per quanto riguarda la logica del contesto dell'azione, è altamente verosimile. Cioè, messo di fronte alla presenza di un reperto evidentemente, cioè non trovato nei luoghi dove lui stava perquisendo, si pone il problema di cosa fare di questo reperto, o comunque di affrontare la tematica investigativa ovvia ed elementare. Ci sono bottiglie Molotov, chi le ha trovate, dove sono state trovate, e attua una istintiva e, ripeto, un'azione conforme alla logica del corpo di appartenenza, investe il superiore gerarchico del problema, quindi senza riferimenti nominativi, dice: io questo reperto ho ritenuto di consegnare la gestione di questo reperto ai miei superiori, a cui ho fatto vedere lo stesso reperto accompagnando le persone che me l'avevano fatto vedere da quegli stessi dirigenti che si trovavano fuori nel cortile, come peraltro sempre in gran parte, cioè più delle volte, era dato riscontrare. Quindi i dati che possiamo ricavare dalle sue dichiarazioni è, rispetto, diciamo, alla logica del comportamento di Bernardini, senza riferimenti incrociati, è quello di aver ricevuto o comunque aver visto un reperto che lui percepisce estraneo ovviamente all'operazione di perquisizione e di aver attivato il circuito gerarchico di riferimento. A questo punto Di Bernardini dice di disinteressarsi della sorte del reperto e lascia il problema ad altri, cioè ai superiori, nel cortile, dato che non fa tanti nomi, se non alla fine, comunque si riferisce ad altri dirigenti, i nomi sono confusi. Per quanto riguarda la valutazione, ecco, della posizione di questo sottoscrittore di atti, possiamo attivare le nostre cognizioni e le massime di comune esperienza e immaginare il contesto psicologico più che investigativo a cui facevo riferimento prima. Non si informa, a suo dire, del luogo del ritrovamento e delle modalità del ritrovamento. Anche se ha questi dati oggettivi di consegna o perlomeno ostensione da parte di reparto non impegnato alla perquisizione, e a lui perquirente in attività fino ad allora. È ovvio che non può non rappresentarsi che l'oggetto viene dall'esterno. Direi che da questo punto di vista quello che riferisce, cioè il suo comportamento, è un comportamento lineare, dove non è credibile è nel mancato interrogativo che dice di non aver posto a chi gli portava questo reperto, cioè l'informativa sul luogo del ritrovamento. Noi avevamo già avuto menzione, e l'ho accennato prima, da parte del dottor Calderozzi in via incidentale e in epoca, come dire, non sospetta rispetto all'ipotesi investigativa, del ritrovamento delle Molotov, o perlomeno del fatto che il dottor Calderozzi li avesse visto in mano al dottor Di Bernardini nella palestra. Al dottor Calderozzi, subito dopo l'interrogatorio del dottor Di Bernardini, che ammette di averle viste e ricevute queste, quindi è nella catena il primo anello, Nell'interrogatorio del dottor Caldarozzi, che segue quello del dottor Di Bernardini, il dottor Caldarozzi conferma quanto viene detto, o comunque, se non vogliamo fare riferimenti soggettivi, afferma di aver avuto in visione un sacchetto con delle bottiglie Molotov nel cortile, fuori nel cortile. La scena che descrive il dottor Caldarozzi è abbastanza viva in questo senso. Se voi vedete la registrazione, c'è un passo in cui il dottor Caldarozzi, proprio con gesti eloquenti, mostra come gli sono state mostrate queste bottiglie e i commenti sono, a verbale non possiamo metterlo, ecco questo gesto, ma è più che eloquente. Dice il dottor Caldarozzi, ho questo flash, ho riferito più che un involucro ricordo questa, la posizione, questo flash, la posizione in questi termini. Cioè teneva la mano, mi sono abbassato, in questa situazione guardi, mi sono abbassato per guardarle meglio. Sta parlando dell'ostensione di un sacchetto con all'interno le bottiglie. Teneva questo gesto che lei fa, non si può purtroppo apprezzare nella registrazione, lo so infatti, facciamo una foto al dottor Caldarozzi, dice il difensore. È il gesto di colui che tiene in mano un sacchetto che contiene le bottiglie. Ecco, questo sì, intendo questo, non le teneva così come quello che le prendeva dalla cantina, le teneva così, non le prende come chi le vuol bere. E poco prima, cosa ha detto? Che qualcuno gli ha mostrato queste bottiglie, credo che fossimo nel cortile e credo di aver detto poi successivamente o nell'immediatezza, perché eravamo tutti lì, che erano state rinvenute le bottiglie. In quel momento era una situazione molto particolare per problemi connessi all'ordine pubblico esterno, quindi questo ricordo distintamente, quindi ammette di aver visto, di aver preso contatto nel cortile con qualcuno che gli faceva vedere un sacchetto che conteneva le bottiglie. Il dottor Caldarozzi è quel funzionario con quelle responsabilità e col ruolo che abbiamo indicato più volte. Sa il dottor Caldarozzi, a parte la situazione di tensione, esterni, feriti, che si sta effettuando una perquisizione che fino a quel momento ha dato esiti piuttosto scarsi e modesti, quando vede le bottiglie Molotov, sì, le fa vedere a coloro che erano assieme a lui, però, a suo dire, non si informa più di tanto sul luogo di ritrovamento e sull'origine di questo reperto. A dire il vero, non è che non dica che non gli è stato detto qualcosa. Anche questo, ripeto, è un nucleo che fa parte dei fatti indimenticabili, però all'ovvia domanda, ma allora cosa le venne detto? Il dottor Caldarozzi risponde, mi disse qualcosa che adesso non mi ricordo, una frase dalla quale si evinceva che erano state trovate durante la perquisizione, adesso non ricordo esattamente, abbiamo trovato questo, non lo so, onestamente, non me lo ricordo. Chi? Gli si diceva, il dottor Di Bernardini, sì, con non ricordo chi. Scusi, disse, mi esibì, mi fece vedere queste bottiglie, mi disse qualcosa dalla quale capii che l'avevano trovate durante la perquisizione, qualcosa del genere. Scusi, dottore, deve essere preciso, perché se posso, qui abbiamo una serie di dichiarazioni contrastanti, ho capito, dice il difensore, ma non lo ricorda, io quello che posso. Non se lo ricorda, dice il difensore. O ricorriamo all'ipnosi, che è un metodo efficace, ma vietato, oppure se non lo ricorda, la risposta non mi ricorda, una risposta che dice che non se lo ricorda. si obiettava al difensore che aveva largo spazio nell'interrogatorio investigativo, che quindi non si svolgeva con le modalità della tortura, come sentirete dire e avete sentito dire, il PM si permetteva di dire: scusi, abbia pazienza, non è che non ha risposto, non ha detto non mi ricordo e basta, ha detto mi disse un qualcosa che non ricorda, dice il difensore, da cui io capii che erano state trovate durante la perquisizione. Sì, dice l'indagato finalmente, perché fu quello, sono state trovate, cioè non ricordo esattamente, onestamente, è inutile che dico cose che poi. Scusi, si insisteva, cerchiamo di chiarire, nel senso che io non ricordo la frase, dottore, assolutamente. Ricorda, pur non ricordando la frase, diceva il PM, che fu il contenuto di quello che riferiva di Bernardini a farle dedurre, a comprendere che erano state trovate durante la perquisizione, o dal contesto lei ha dedotto, deduce, ora, mi disse qualcosa. Che erano state trovate nel corso della perquisizione, mi disse qualcosa ed era implicito per me che l'avessero trovate lì, stavano facendo la perquisizione. Disse qualcosa sul ritrovamento e certo me le fece vedere. Dato che poi nel verbale di arresto che ha firmato e nel verbale di perquisizione che avrà letto, sì, avrà avuto modo di comprendere in maniera più precisa che queste bottiglie erano state trovate, come si dice nel verbale di perquisizione, e gli si contesta ovviamente la localizzazione precisa e apparentemente concreta, gli si ricorda, ma le sono state mostrate nel cortile, è possibile che lei non si sia informato un pochino più nel dettaglio? Risposta. Erano in mano a un collega della squadra mobile che stava eseguendo la perquisizione, quindi, poi le ripeto, c'era un momento di crisi, se vuole, dall'esterno i feriti, c'erano due esigenze rispetto alla perquisizione in quel momento che erano preponderanti, quella dei feriti. Devo dedurre che a questo punto è il dottor Di Bernardini che ha riferito cose che poi sono state trasfuse nel verbale di arresto? Presumo di sì, io nella redazione dei verbali non ho partecipato. Aveva fatto una relazione, chi perché aveva credo assistito, poi ecco. Insomma, non si può capire. Anche questo alto ufficiale di polizia giudiziaria non ha l'interesse investigativo nel contesto, non ha la curiosità umana e non attiva apparentemente meccanismi psicologici propri dell'uomo medio. Peraltro firma atti che attestano cose precise. Noi siamo andati avanti e abbiamo cercato di ricostruire la catena, diciamo, che appunto partiva da una ostensione consegna. Avevamo immaginato che un reperto così importante venisse gestito o si ponesse il problema della gestione di un reperto così importante nell'ambito di quello che si poteva individuare o immaginare essere il gruppo di funzionari che per il ruolo e la posizione gerarchica dovevano avere il comando dell'operazione in quel momento. Gruppo di funzionari che le riprese filmate allora in nostro possesso mostravano più volte riunito in quelli che noi chiamavamo conciliabili, perché erano discussioni a volte apparentemente animate fra questi funzionari. E all'epoca di questa tornata di interrogatori investigativi, il filmato che avevamo a disposizione e che mostravamo era il filmato 174, dove appunto c'era una scena in cui si vedeva il gruppo di funzionari così in discussione fra loro, sulla porta, diciamo, dell'edificio, l'ingresso principale, e forse ci sembrava, ecco, che questo contesto potesse alludere a, diciamo, a questa consegna del reperto. Ovviamente dichiarazioni che abbiamo ricevuto in successione sono quelle del dottor Troiani. E il dottor Troiani ha ammesso di essere stato lui a portare le bottiglie, o meglio, a indirizzare uno dei suoi uomini, che chiamiamo X, al dottor Di Bernardini, che conosceva perché i due funzionari si conoscono, sono compagni di corso, riferisce di aver consegnato e comunque di aver mostrato il reperto esattamente nello stesso luogo che a questo punto è stato descritto da, e sarà descritto dai più, cioè nel cortile e nella fase finale, appunto, nei pressi dell'entrata, ma al di fuori. È chiaro comunque che il funzionario viene chiamato da persone che provengono dall'esterno. Il dottor Troiani, peraltro, dichiara di aver informato il collega sul luogo del ritrovamento di queste bottiglie, non poteva fare altrimenti. Questo luogo, molto incerto, prima riferisce, i miei mi hanno detto che nei pressi delle macchine, o meglio sulla strada, ovvero nel cortile, o comunque nei pressi dell'entrata, non è che sono ubriaco, sto citando a memoria le dichiarazioni che così in sequenza ci ha fatto, ci ha reso il dottor Troiani, cioè con questa incertezza o nelle macchine o nella strada o nel cortile o forse nel vicino all'ingresso sugli scalini, riferisce il dottor Troiani di aver detto questo, che in questi luoghi, così indicati in sequenza, erano state trovate da personale del suo reparto queste bottiglie, che lui faceva vedere a chi? Correttamente. E secondo la logica operativa e secondo tutti i protocolli. Appartenente al reparto mobile, reparto che non ha fra le proprie attribuzioni e competenze il compimento di atti di polizia giudiziaria, una volta venuto in possesso, in qualsiasi modo, di un reperto di interesse investigativo, lo consegna o lo fa vedere a il funzionario di squadra mobile impegnato nella perquisizione. Di più, dice il dottor Troiani, non poteva fare. Perché consegna a chi deve consegnare in quella situazione. È un paradosso ovviamente, perché in quella situazione non doveva consegnare nulla se non effettivamente rinvenuto in quella situazione, ma lo consegna comunque a un soggetto individuato mostrandosi e offrendosi come fonte di informazione. Può presumere che in quel contesto dove il dottor Di Bernardini sta operando una perquisizione, in quel contesto dove ci sono i funzionari dirigenti presenti in gruppo, in quel contesto che pullula di funzionari e di personale impiegato in questa attività, può presumere che la sua consegna, ostensione del reperto possa anche essere notata, quindi diciamo che la sua ostensione del reperto non è clandestina, cioè è fatta a una persona che ha titolo per ricevere un reperto e non in maniera clandestina. se il dottor Troiani avesse voluto direttamente collocare una prova o simulare tracce di reato a carico di qualcuno, avrebbe preso il suo sacchetto, fatto prendere o portare il suo sacchetto e l'avrebbe clandestinamente piazzato da qualche parte. Così non l'ha fatto, ma ha scelto una via che risponde appunto a quelle logiche. Quindi vedete che pur nella confusione, gli operatori appartenenti a un corpo, che se non è militare, ma comunque ha una logica di corpo operativo che è assimilabile a quella di un corpo militare, ecco, tutti questi passaggi sono regolarmente osservati e attivati. C'è ovviamente il contrasto perché fra i due, che qui non possiamo esaminare, però basti il dato che per quanto riguarda il dottor Troiani riferisce di aver spiegato dove questo reperto era stato rinvenuto. È evidente, e qui analizzo la posizione ovviamente singola e le dichiarazioni utilizzabili contra sé del dottor Troiani, è evidente che il dottor Troiani, che ha la perfetta consapevolezza, lasciamo perdere, della origine principale del reperto, ma comunque la consapevolezza che questo reperto proviene dall'esterno dell'edificio, ha la consapevolezza che consegnato questo reperto ad un operatore impegnato a fare una perquisizione, può immaginare, anzi, visto il grado tra l'altro che aveva, immagina ed è consapevole che la consegna di questo reperto verrà utilizzata in una certa maniera e che questo dipende anche dalle sue dichiarazioni. Il problema è che rispetto alle dichiarazioni che esaminerete del dottor Troiani non c'è corrispondenza ovviamente con quanto attestato nel verbale. Questo elemento aveva indotto il pubblico ministero a contestare all'origine al dottor Troiani soltanto la fattispecie di calunnia reale, ritenendolo estraneo alla successiva attività di documentazione di sequestro del reperto e poi alle attestazioni a catena nei vari atti trasmessi all'autorità giudiziaria, lo si riteneva estraneo perché si era rilevata questa incongruenza, questa discordanza tra quanto dichiarato dal dottor Troiani e quanto in effetti attestato dai pubblici ufficiali nella redazione dell'atto. Quindi appariva un elemento aggiuntivo e modificativo quello che veniva rappresentato negli atti e dai redattori e sottoscrittori di questi atti. Questa argomentazione portava l'accusa a non voler sostenere l'ipotesi di concorso nel falso successivo nei verbali redatti. Questa posizione è stata oggetto di censura da parte del giudice delle indagini preliminari che respingeva sul punto l'archiviazione osservando correttamente che a tutto concedere in questa situazione il dottor Troiani doveva rispondere all'articolo 116 del codice penale, perché comunque l'azione conseguente dei pubblici ufficiali era sicuramente uno sviluppo logico e prevedibile della sua azione criminosa precedente, ma comunque e prima di tutto il giudice sottolineava come in realtà non mutava l'evento giuridico del reato, perché falso sarebbe stata l'attestazione della provenienza, così come delle bottiglie moto, così come attestata e riferita dal Troiani, così come falsa è quella che poi è stata effettivamente riportata nel verbale, quindi non c'era un mutamento nemmeno dell'evento giuridico del reato e quindi era inevitabile il concorso nel falso che poi è stato attribuito ai pubblici ufficiali sottoscrittori degli atti. Il pubblico ministero formulava di conseguenza l'imputazione e si apriva quella parentesi che poi è culminata in una pronuncia della Corte di Cassazione nel procedimento riunito recentemente a questo. Nell'udienza preliminare, e sottolineo questo, il GUP perveniva al proscioglimento del dottor Troiani con un'affermazione anche qui paradossale, cioè riteneva che il contributo causale, addirittura il contributo causale del dottor Troiani fosse ininfluente, perché da lettura degli atti, che sono quelli che sono stati sottoposti alla vostra attenzione, rendeva evidente come ci fosse un dolo a monte e preesistente che puntava verso l'arresto comunque indiscriminato di tutti gli occupanti e quindi, bottigli o no, tutti gli occupanti, per come si poteva desumere dagli atti, sarebbero stati arrestati. E sposava, come dire, la tesi della preordinazione che il pubblico ministero non aveva mai sostenuto, di cui peraltro alcuni indici, alcuni elementi potevano sicuramente rilevarsi negli atti istruttori compiuti. Un ricorso del pubblico ministero su questa pronuncia portava poi ad una definitiva statuizione della Corte di Cassazione che nella sostanza accoglieva la posizione originaria del GIP nella sua ordinanza di rigetto dell'archiviazione sul punto e quindi oggi il Tribunale giudica anche per quelle argomentazioni logiche che ho riassunto anche della posizione del concorso nel falso da parte del dottor Troiani. Concorso nel falso che è appunto desumibile dal fatto che il dottor Troiani non si poteva non rappresentare che a seguito della consegna di questo reperto i suoi colleghi non avrebbero poi redatto gli atti, anzi l'utilizzo di questo reperto era appunto quello di effettuare un sequestro e utilizzare la prova oggetto di calunnia reale, utilizzarla proprio nella sede poi giudiziaria adita. Quindi è stato eliminato questo elemento di incongruenza che era rimasto. In realtà, ecco, queste incongruenze o queste incertezze che senza dubbio ci sono presentate durante la fase dell'indagine derivano dalla mancata conoscenza e ahimè anche dopo l'istruttore dibattimentale non possiamo dire di aver fatto i passi avanti, dalla mancata conoscenza del percorso e della gestione del reperto da quando è stato ricoverato a bordo del Magnum che cosa se n'è fatto di questo reperto, se è vero che sia stato trattenuto, cioè sicuramente è stato trattenuto a bordo di questo mezzo, ma il sapere che sia stato trattenuto per dimenticanza o perché non c'è stato il tempo di depositarlo in questura o perché, qui l'interrogativo, come mai non è stato consegnato questo reperto immediatamente? Cosa vuol dire? Vuol dire che i reparti impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio hanno voluto portare con sé questa provvista che poteva alla bisogna servire, voler dire che qualcun altro sapeva della presenza, e sono tutti temi, diciamo, investigativi che rimangono ipotesi alternative, entrambe, cioè tutte plausibili, formulabili, ma che non possono portare a conclusioni certe, anche perché sul punto ci sono state diverse dichiarazioni. Se esaminerete, il dottor Troiani ha sempre dichiarato di non essere a conoscenza della presenza delle bottiglie se non perché avvertito quando già era sui luoghi dell'operazione Diaz, e quindi avvertito dai suoi uomini, che non possiamo, le cui dichiarazioni non possiamo ovviamente rifarci. Quello però che conta è che è l'oggetto più ristretto dall'imputazione, è quello di vedere quanta consapevolezza e in chi ci fosse che comunque il reperto, che proveniva sicuramente non dalla perquisizione, ma proveniva dall'esterno, poco importa se la consapevolezza fosse totale, cioè che proveniva dal luogo di rinvenimento di Corso Italia o dalla strada o da una macchina, ma comunque non era un reperto rinvenuto a seguito dell'attività di perquisizione in quell'edificio. Ecco, questo poi è quello che conta. E di nuovo la risposta eventualmente ai quesiti e agli interrogativi che rimangono aperti è quella di chi sapesse, non solo Troiani, e di come le informazioni potessero circolare. Se seguiamo la linea del GUP, queste informazioni sul ritrovamento delle bottiglie Molotov sicuramente avevano avuto una diffusione secondo logica, insomma, non avrebbero potuto passare così inosservate. Quindi si sapeva che c'erano a disposizione queste bottiglie. Ripeto, qui si tratta di mera speculazione, ma è una mera speculazione che verrà, immagino, richiamata poi nella discussione delle difese, perché guardato sotto l'aspetto così ristretto dell'imputazione, il tema di prova è equivalente a quello di un reato di recitazione. Ecco, si sa la provenienza illecita della RES, occorre dimostrare in chi riceve la RES la consapevolezza di questa provenienza. Questo è, come dire, il tema. E il Tribunale deve valutare appunto le giustificazioni e i comportamenti di chi è entrato in contatto con questa RES, e i nostri imputati, e quindi valutare se le giustificazioni fornite siano sufficienti per delineare in capo a loro un atteggiamento di buona fede, e se possa con tranquillità affermarsi che siano stati ingannati da terzi sulla provenienza di queste bottiglie. Ecco, dicevo, una volta ricostruito il contesto in cui era avvenuta questa consegna del reperto, e con la difficoltà, ripeto, attuale, di non poter intrecciare le dichiarazioni, ma ognuna riguardata per sé, il dato comunque conoscitivo era quello di una consegna in un certo contesto che seguiva certe logiche e che ci portava appunto a formulare un'ipotesi che era quella che la gestione di questo reperto non potesse essere che demandata al gruppo di funzionari che in quel momento avevano funzioni di comando nell'operazione. Questa posizione investigativa è esplicitata durante un interrogatorio al dottor Gratteri e si dice questa situazione, questa scena ci riporta al nostro problema principale, il problema che avevamo discusso, cioè com'è possibile che questi funzionari che devono essere naturalmente in contatto, a prescindere dai compiti, da chi è ufficiale di PG, a chi era più alto in grado o meno, ma che normalmente dovrebbero fare riferimento l'uno all'altro, a un certo momento questo, come dire, circuito informativo di contatto si disperda, di modo che richiesto all'uno all'altro cosa è successo, ognuno dice, ma io veramente per quanto ho visto nulla so, io nulla so, nulla so, nulla so. Allora, quantomeno a livello informativo ci si aspetterebbe che in tempo reale tutti i funzionari fossero ragionevolmente informati di quello che era successo e di quello che stava succedendo. Questo non appare dalle dichiarazioni ricevute. Ecco perché insistiamo. Ma come? Di Bernardino al contatto con la persona che dice di aver trovato le moto, poi lo portano a Caldarozzi assieme agli altri funzionari fantomatici. Ammettiamo che non ci fosse lei in quel momento vicino a Caldarozzi, ma ci sarà stato qualche altro funzionario, ci sarà stato Lupri, non so, qualcun altro. È ragionevole che in un periodo di tempo piuttosto breve lei sia stato informato di questo quasi in tempo reale. Questo, purtroppo, quando si parla di moto, non accade. Questo era il tema all'epoca. E il dottor Gratteri, che aveva fermato in una variante, e poi chiudo il riferimento, il dottor Gratteri aveva alla contestazione affermato di avere un ricordo, cioè di aver visto le bottiglie Molotov tenute in mano, prive di sacchetto contenitore, quindi tenute in mano da un operatore in borghese, nel cortile. Quindi di non aver visto le bottiglie Molotov in quel contesto. E dice, comunque, colloca questo reperto al di fuori, all'esterno dell'edificio, nel cortile. E gli si dice, ma lei comunque le molotov le colloca nel cortile? Sì, dove le colloca anche di Bernardini, cioè in un luogo che nulla ha a che fare con il luogo perquisito. Perché non ha senso che uno trovi delle molotov all'interno di un sacchetto e le porti fuori per poi riportarle dentro, è giusto, se non per farle vedere a qualcuno. E Gratteri risponde, voglio dire, la voce, la visione da parte mia del rinvenimento delle moto, e poi man mano di qualche coltello, di qualche cosa, voglio dire, per me fu importante, perché mi diede a me, come penso anche a altri, il senso che in effetti lì vi potessero essere delle cose, voglio dire che delle armi comuni, non comuni, da sparo, da guerra, improprie, che stavano a significare, insomma, di... E gli si fa notare, ma... Come mai, quando siete stati sentiti all'inizio delle indagini, nessuno, eccetto uno che non c'è in questo processo, menziona le Molotov? Non so se mi è stato chiesto, mi pare strano che io non menziono le Molotov, cioè io non parlo delle Molotov, chiedeva Gratteri. Al dottor Gratteri, come risulta dal verbale, venne chiesto all'inizio dell'indagine, lei sa dove sono state ritrovate? Risposta, no, questo è quello che dice al verbale il dottor Gratteri. Né si dilunga o dà particolari dicendo le ho viste, così poi come sarà costretto a chiarire. E sulla posizione espressa dal dottor Mortola, ho già fatto un accenno, il dottor Mortola riferisce di essere stato forse il primo a venire in contatto con questo reperto, e cioè riferisce di aver visto, essere stato avvicinato all'interno dell'edificio da due agenti del reparto mobile, sconosciuti, che gli mostravano le bottiglie Molotov in un sacchetto. Riferisce di aver detto a questi agenti di, come indicazione operativa, collocare le Molotov sul telo, cioè sullo striscione nero che in quel momento era già collocato per terra e sopra erano raccolti tutti i reperti. A questo punto noi abbiamo un'ipotesi investigativa che fa presumere che un reperto così importante, nel giro di pochi istanti, portato nelle modalità che vengono descritte dallo stesso Troiani, nel giro di pochi istanti questo reperto venga portato e mostrato ai funzionari presenti. Ho riletto, come dire, i passi di un interrogatorio in cui si esplicita che il pubblico ministero formula questa ipotesi investigativa, dice: ma non potevate non essere lì, non potevate non essere stati informati sul campo. E questa ipotesi investigativa, che partiva da dati che potevano essere collegati in una unica, ragionevole e logica conclusione, ecco, questa ipotesi è stata confortata in seguito dalla scoperta del filmato che ritrae effettivamente quella scena logicamente ricostruita sulla base del dato testimoniale indiziario. Quindi noi abbiamo quelle famose riprese in cui vediamo tutto il livello apicale e operativo intento apparentemente alla gestione di quel reperto. Ma più che il gruppo di funzionari, che sono quelli che dovevano esserci, è interessante notare che nella scena ritratta appaiono coloro che hanno portato o dovrebbero aver portato il reperto. Quindi quella visione fonda l'ipotesi non solo che le dichiarazioni che abbiamo avuto possono essere riscontrate in maniera inequivocabile da questa visione, ma fonda l'ipotesi, e all'epoca era solo un'ipotesi, che quella scena fosse una scena immediatamente successiva alla vera e propria consegna, perché erano presenti sul luogo proprio, e in particolare il Burgio, coloro che si riteneva avessero portato le bottiglie lì. Io dico che nonostante questa evidenza documentale, all'epoca si trattava ancora di un'ipotesi, voi vedete come progressivamente, nonostante si acquisiscono elementi di conoscenza certa e inoppugnabili, più si progredisce nella conoscenza e più c'è un'ansia di conoscere ancora di più. Quindi se andiamo ad analizzare con la lente di ingrandimento non si finisce più, insomma andiamo, ma in questo caso stiamo andando nella materia a livello proprio molecolare. Abbiamo a un certo punto quindi mostrato il filmato che voglio un attimo richiamare come scena iniziale. Alla visione, ma proprio come scena iniziale. Sì, ferma. Faccio riferimento ovviamente all'immagine in alto a destra sullo schermo, dove si riconoscono, diciamo, i protagonisti. È ovvio che il successivo sviluppo investigativo è stato quello di mettere di fronte i presenti in quella scena, mettere di fronte a queste immagini per ricevere dichiarazioni e per sollecitare ricordi dei cosiddetti fatti indimenticabili. Diciamo che la posizione, questo filmato non aveva o in quella fase, in quella scena non poteva avere un sonoro udibile. La prima posizione di tutti coloro che sono presenti in questa scena è stata, questo è un dato esterno, quella di negare che l'oggetto dell'attenzione, ovvero della conversazione, fosse questo reperto, cioè il sacchetto contenente le bottiglie Molotov. La conversazione che sembra un po' animata, comunque uno scambio di battute fra soggetti che parlano, c'è il dottor Morta, il dottor Mulgoro, il dottor Luperi, il dottor Caldarozzi, veniva negata e veniva dato come probabile tema della discussione quello del trasporto dei feriti dell'ambulanza. Quindi nessuno, a prescindere dal contenuto, ha dichiarato che in quel contesto ci fossero domande, fosse posta la tematica della gestione di quel reperto. Una volta avuta conoscenza di questa ripresa filmata, e non avendo ancora la esatta cronologia di questa ripresa, la posizione difensiva è stata quella di allontanare da quel momento, che pareva troppo, secondo posizione degli investigatori, troppo vicina alla consegna, allontanare la propria conoscenza delle bottiglie, resa evidente da questo filmato, allontanarlo proprio da quella scena. Ed ecco che abbiamo posizioni difensive che dicono ma la nostra attenzione lì non era certo il sacchetto delle bottiglie Molotov, perché noi già lo sapevamo, quindi per noi era normale che uno avesse in mano le bottiglie Molotov. Ed ecco la posizione di taluni che dicono che erano già a conoscenza, morto l'uno di questi. Quindi Mortola non sta parlando in quel momento del reperto, perché è già a conoscenza, perché l'ha già vista all'interno da due agenti del reparto mobile e gli ha già detto mettetele sul telo, quindi per lui non è una novità questo. Il dottor Gratera, analogamente, lui è un po' distratto nella scena, perché? Perché ha già visto le bottiglie Molotov in mano a qualcuno, un operatore in borghese non meglio identificato, che le tiene addirittura senza sacchetto. E allora lì... Non sapendo l'esatta cronologia, ma insomma, questa è la prima volta che hai visto le bottiglie o no? Qui c'hanno il sacchetto, che senso ha poi questo sacchetto che sparisce? E che senso ha un operatore in borghese che tiene le bottiglie nel cortile? Ma il tema è soltanto questo, allontanare la propria conoscenza e non ammettere che in quel momento, in quella fase, si è venuti a conoscenza di questo reperto. Ancora non si sa esattamente, come dire, la collocazione cronologica esatta. E quindi, nonostante ad esempio il dottor Gratteri avesse invocato per rievocare una memoria, una sua memoria che dice essere piuttosto fotografica, nonostante avesse invocato la visione di filmati per poter poi evocare il ricordo, di fronte a questo filmato, il ricordo non viene fuori e dice ma non ce n'avete altri di filmati, perché non so cosa viene prima, non so cosa viene dopo. Quindi ci avete tutto il filmato, allora va bene. Se non ci avete tutto il filmato, allora non va bene, non possiamo spiegare. Non possiamo spiegare però non con una ricostruzione alternativa, logica e coerente sui comportamenti, perché alla fine la posizione è: io mi occupavo d'altro, non era mio interesse questo. Il pubblico ministero non è che si è trovato di fronte a ricostruzioni alternative, si è trovato di fronte all'affermazione che non c'era interesse, che l'interesse era solo quello di occuparsi dei feriti. E non sarei crudele se insistessi nel rimarcare al Tribunale quanto poco interesse ci sia stato da parte dei funzionari sulla sorte e sul pericolo di vita di molti feriti. Sarei crudele, evito di farlo. Comunque, come dire, in quel momento l'attenzione non era per le dichiarazioni degli imputati, l'attenzione non era focalizzata su questo reperto. Oggi noi abbiamo, e ancora prima nella fase dell'indagine, abbiamo avuto modo di stabilire un'esatta cronologia. In base al lavoro del dottor Salvemini siamo riusciti a fissare un punto fermo, un punto zero, come ha riferito il collega qualche udienza fa, che è rappresentato da un incrocio di telefonate. Dopo, nella sequenza di immagini, si vedrà il dottor Luperi che effettua una telefonata in contemporanea con la telefonata che sta effettuando un operatore della Digos all'interno dell'edificio. L'orario di riferimento è quello poi fissato definitivamente nelle ore 0:41:33. C'era un funzionario che è richiesto di informazioni, non aveva menzionato le Molotov all'inizio, le aveva successivamente menzionate in maniera generica, alla visione successivamente chiamato, dopo, come dire, la scoperta della vera origine moto, si era avvalso della facoltà di non rispondere, quindi una legittima facoltà, ma non avevamo, come dire, delle dichiarazioni di questo funzionario in proposito. Sto parlando del dottor Luperi. Il dottor Luperi, poco prima della, credo che fosse un interrogatorio avvenuto a metà giugno del 2002, poco prima della scoperta investigativa dell'origine delle bottiglie Molotov, aveva dichiarato, non ai pubblici ministeri qua presenti, ma un altro pubblico ministero, quindi proprio senza entrare in contatto con i persecutori, aveva dichiarato in proposito, cioè sulle bottiglie Molotov, di aver visto effettivamente le bottiglie Molotov in mano ad uno, in un sacchetto in mano ad un operatore. Punto. Beh, questo filmato ci mostra come una persona che con tale distacco dice di aver visto le bottiglie Molotov in un sacchetto in mano ad un operatore, insomma, è una persona che ha avuto in mano questo sacchetto. Conosce l'importanza di questo sacchetto con le bottiglie. La posizione del dottor Luperi però è stata successivamente chiarita. E il dottor Luperi ha, non potendo negare ovviamente di essere la persona che tiene in mano in quel gruppo un sacchetto, ha raccontato di aver ricevuto questo sacchetto, ha confermato il fatto che comunque aveva saputo dal dottor Mortola che erano già state trovate queste bottiglie, quindi interesse zero. Ce l'ha così in mano. Ha detto che dopo questa ripresa, perché il problema è prima e dopo, dopo questa ripresa, che non vuol dire nulla perché anche lui non stava parlando del moto, poi stava parlando a telefono di altre cose, dopo questa ripresa lui si è trovato a un certo punto con questo sacchetto in mano da solo fuori nel cortile. Al centro del cortile, e riferisce di questa sua sensazione, come quello a cui hanno lasciato il cerino probabilmente, ha questo sacchetto in mano e questa situazione gli provoca evidentemente una situazione di panico, perché è a pochi metri dall'ingresso principale dell'edificio, dove fervono le operazioni di perquisizione, dove ci sono decine di funzionari e di perquirenti. A pochi metri ha questo sacchetto in mano, non si gira nel vedere, lui dice di essersi girato, di non aver visto nei paraggi alcun ufficiale di PG. Al di là del cancello nota un ufficiale di PG, cioè la dottoressa Mengoni, sua conoscenza per essere stata a Firenze. Nota la dottoressa Mengoni e la chiama. La dottoressa Mengoni, che fino a quel momento, come ci ha raccontato qua in dibattimento, deponendo come testimone, era stata all'esterno perché non aveva interesse investigativo, comunque gli operatori della Digo stanno a osservare la situazione esterna per vedere cosa succede, in quel momento entra nel, è insieme alla dottoressa Mengoni e i suoi collaboratori del suo ufficio, tre persone. La dottoressa Mengoni, vediamo prima cosa dice Luperi, riceve, viene chiamata da Luperi, riceve questo sacchetto e Luperi dice di averle detto: conserva con cura questo sacchetto, quindi in quel momento ha la consapevolezza dell'importanza del reperto, non è ufficiale di PG, non la fa da tanti anni, ma capisce cosa sono le bottiglie Molotov in quel contesto, conservale con cura, mettile magari con gli altri reperti. Dopodiché scompare dalla scena, non si sa, perché il dottor Lupi ci lascia da sola la dottoressa Mengoni nel suo racconto. E allora riprendiamo con le dichiarazioni dibattimentali della dottoressa Mengoni, che conferma tutto questo. Quindi la dottoressa Mengoni entra per la prima volta, varca il cancello, entra nel cortile per ricevere questo sacchetto con le bottiglie da parte del dottor Lupo. È un reperto importante, conferma, conservalo con cura. La dottoressa Mengoni si gira con questo sacchetto in mano nel cortile e è presa anche lei dal panico, perché i suoi uomini non l'hanno seguita. Allora la dottoressa Mengoni cosa fa? Cerca, ecco, di vedere se c'è qualche volto amico e vede un ispettore della Digos di Napoli, che lei sa che è ispettore della Digos di Napoli, non ne conosce ovviamente il nome e il cognome. Tra l'altro, in base agli elenchi del personale operante che noi abbiamo, l'unico ispettore della Digos di Napoli, l'abbiamo sentito che è ispettore Conte nel dibattimento, ma è del tutto ignaro di questa vicenda. Ecco, quindi, se dobbiamo attenerci agli elenchi ufficiali trasmessi dalla Questura, l'ispettore della Digos di Napoli, se non è l'ispettore Conte, è anche lui un fantasma che non esiste. Ma comunque, vede questo ispettore della Digos di Napoli e con lui decide, lo chiama in ausilio e decide di eseguire l'incarico ricevuto dal dottor Luperi, incarico importante che gli proviene dal dottor Luperi. Non avrà, e ne parleremo, qualifica formale di vice direttore dell'UCIGOS, ma comunque è un dirigente superiore. Lungi dall'eseguire però questo incarico, e lungi dal fare una cosa ragionevole, in quel contesto, non dico logica, perché le azioni umane spesso non sono logiche, ma in quel contesto, come dire, c'è un... Le azioni umane hanno comunque un finalismo, ecco, se non saranno proprio logiche. Quindi devono avere un senso nel contesto ricostruito. Cosa fa? Ha questo incarico, chiama in ausilio un ispettore della Digos di Napoli e insieme decidono di occuparsi di questo reperto. Ma non entrano dall'ingresso principale. Entrano forse dalla porta secondaria, dall'ingresso laterale. E lì succede l'incredibile. Perché, presa dal panico di essere sola, la dottoressa Mengoni dice all'ispettore della Digos di Napoli: fermati un attimo qua, custodisci questo reperto, questo sacchetto, aspettami che io devo andare a trovare i miei uomini. La dottoressa Mengoni esce, lascia questo ispettore della Digos, esce fuori dal cancello e ritrova finalmente i suoi uomini. E insieme ritornano nel luogo dove doveva esserci l'ispettore della Digos, non si sa dove, in un anfratto, in una specie di corridoio, di vestibolo, dietro la porta, non riesce a indicare, nonostante, come dire, gli si mossino cartine, nonostante un certo sforzo comunque. Comunque non è entrata dalla porta principale. Al ritorno, purtroppo, l'ispettore e il sacchetto e le bottiglie non ci sono più. Quindi, se è rientrata dall'ingresso laterale, la dottoressa Mengoni è entrata nell'edificio e ci dice di aver, con sua sorpresa, visto le bottiglie Molotov collocate sopra un famoso striscione nero a vista, senza sacchetto contenitore. Questo è un dato evidentemente inspiegabile. Primo perché, e la dottoressa Mengoni ovviamente ci riferisce, poi vediamo i riferimenti temporali, di non aver battuto ciglio. Ecco, la stessa dottoressa che poi, tra l'altro, attraverso le testimonianze che abbiamo già esaminato, il dottor Fifferi, in quella fase dovrebbe occuparsi di quell'opera di catalogazione, repertazione, quindi diventa coinvolta, impegnata nell'operazione di perquisizione. E la dottoressa Mengoni sa che quelle bottiglie che vede senza sacchetto erano in un sacchetto, quindi nel suo scrupolo avrebbe dovuto dire: fermate un attimo, dov'è l'ispettore di Napoli? E dov'è il sacchetto che io ho visto? E me l'ha dato questo sacchetto, io ne sono responsabile, il dirigente superiore, dottor Luperi, non me l'ha dato l'ultimo dei miei colleghi. Quindi io ho una responsabilità sul punto. Ma tutta questa scena si deve svolgere evidentemente nel giro di forse un minuto e mezzo, due minuti, non di più, tutto questo percorso tortuoso. Intanto, se facciamo scorrere le immagini, vediamo che poco dopo diciamo l'esaurimento di questa scena che ritrae tutti attorno al sacchetto,
vediamo l'audio.
Sì, vediamo un secondo l'audio. Le scene che vediamo, adesso non so se è continuo perché avete preso quelle di quattro quadranti, comunque le scene che in sequenza il reperto 199, le scene in sequenza mostrano innanzitutto ancora il cortile, e in quel cortile noteremo, diciamo, che si aggirano ancora alcune persone. Bene, però per adesso, prima diciamo di avere il reperto filmato, ho detto in maniera approssimativa che nel volgere di circa due minuti noi vedremo la stessa ripresa che ritrae il dottor Luperi all'interno dell'edificio, con il dottor Gratteri, con gli altri funzionari, intento a una discussione e intento presente a quella che appare essere, è una scena a cui abbiamo fatto riferimento più volte, la stesura di questo famoso striscione. Subito dopo noi vediamo delle scene in cui Chiedo scusa, ma vorrei che i riferimenti fossero chiari. Allora, questa è la scena del sacchetto. Ecco, vedete all'interno, intanto vedete che nel cortile ci sono persone. Il dottor Lupe, quindi manco un minuto dopo che ha dato questa consegna, mostra di sapere come ritrovare la strada e è effettivamente nell'epicentro della perquisizione. Nel cortile voi vedete che c'è il dottor Mortola, c'è anche il dottor Troiani. Quindi il cortile non era proprio del tutto privo di ufficiali di polizia giudiziaria a cui eventualmente consegnare il sacchetto, ma in quel momento noi dobbiamo immaginare che la dottoressa Mengoni sta facendo questo percorso tortuoso per poter riportare le bottiglie nel luogo dove si trova il dottor Luperi. Perché allora in quel momento il dottor Luperi, chi può permettersi di togliere le bottiglie dal sacchetto in presenza del dottor Lupri a questo punto, perché se i tempi e le fasi sono quelle descritte dalla dottoressa Mengoni, e attenzione, noi abbiamo il dottor Pifferi e il dottor Filocamo che arrivano praticamente 1 o 2 minuti dopo, che dichiarano, perlomeno il dottor Pifferi, di aver già visto le bottiglie stese all'atto dell'entrata. Quelle bottiglie che il dottor Pifferi raccomanda all'agente Catania di custodire con la più assoluta cautela. Quindi quelle bottiglie che fanno questo giro tortuoso, che potrebbero o avrebbero potuto essere conservate nella maniera più elementare possibile, cioè all'interno del sacchetto contenitore, vengono fatte oggetto di cura attenzione prive del sacchetto contenitore. Quindi, cioè, chi si è preso l'iniziativa di togliere il sacchetto? Questo ispettore di Napoli? Ma perché un ispettore, sapendo che le bottiglie sono state date alla dottoressa Mengoni, dal dottor Luperi, che sono un reperto importante, gira l'angolo e toglie un sacchetto e lo mette? Qualcuno, ma qualcuno forse di grado superiore all'ispettore, gli avrà detto di compiere questa operazione o avrà a sua volta compiuto l'operazione. E questa operazione, come dire, compiuta, o il risultato di questa operazione è osservato da quegli stessi funzionari che 2 minuti prima hanno visto le bottiglie Molotov nel sacchetto: Caldarozzi, Luperi, Gratteri, cioè questi funzionari, Mortola, che però in quel momento lì è rimasto nel cortile, si vede che telefona con la cartellina rossa dei documenti di Saboionas sotto il braccio. Ecco, possiamo trovare, ripeto, se non una logica, un senso nelle azioni compiute, che possiamo ricavare anche prendendo per vere le affermazioni che ci provengono da ciascuno degli interessati. Io credo che questa logica proprio non possa esistere, perché è una logica che cozza contro i più elementari principi, intanto, come dire, dell'interesse e della presenza mentale sul luogo, perché non possiamo ipotizzare persone non solo di una levatura professionale elevata, ma persone che in qualche momento, sia pur nel momento di tensione, non avessero una certa presenza mentale, perché non credo che sarebbe offensivo non immaginarlo. E allora, tutti hanno la possibilità di verificare che questo reperto, ripeto, che è considerato in quel momento giustamente il reperto fondamentale, ha diciamo una gestione che è davvero clandestina. Cioè qui c'è questi movimenti, questi atteggiamenti e comportamenti sono il segno della coscienza, della illiceità di questa res, giudici, condannate ogni giorno le persone per ricettazione sulla base di un decimo degli elementi indiziari che avete in questo caso. Perché vorrei esaminare, diciamo, un atteggiamento di buona fede che spieghi come mai non si affronti direttamente la gestione di questo reperto, che è il reperto più importante, lo ripeto, doveva essere portato in trionfo e doveva avere il suo onore chi aveva in ipotesi rinvenuto questo corpo di reato, e come tale doveva essere trattato. Guardate che viene trattato come tale, perché il fatto che si fossero diciamo catalogati e classificati gli oggetti sequestrati e si fosse deciso di procedere a una sorta di ostensione, ce lo dice il dottor Sgalla, lo dice lo stesso dottor Luperi, che si era pensato a questo punto di organizzare una sorta di conferenza stampa in loco. Quindi ha un significato questo tirare fuori le bottiglie dal sacchetto contenitore, perché vanno esposte. E chi si occupa appunto di o è presente a questa operazione fondamentale nelle testimonianze, voi avete pochi riferimenti, la stesura del telo, la catalogazione dei reperti che sono rinvenuti lì nell'edificio. Noterete in quel filmato che Troiani è lì presente e si ferma ancora nel cortile, anche nel reperto 174 lo vediamo presente e a contatto vicino ai funzionari apicali. Il dottor Troiani ci riferisce di non essersi allontanato subito perché rimaneva a disposizione del funzionario. Il funzionario è il dottor Cattarozzi, perché il funzionario di riferimento del dottor Troiani, dal momento dei pattuglioni, è il dottor Cattarozzi. D'altronde, non si vede quale funzionario di riferimento potesse avere il dottor Troiani. Comunque lui dichiara in quel contesto, attenzione, il quel contesto operativo è in relazione all'azione da lui compiuta, cioè quello di aver portato quel reperto. Accenno brevemente a un particolare che è stato oggetto di un'indagine difensiva e che ha posto all'attenzione del pubblico ministero un particolare che si ricava dalla documentazione filmata e che è stato posto alla base di una ricostruzione alternativa o comunque è stato utilizzato per argomentare una posizione di buona fede che vede da una parte chi riceve le bottiglie e dall'altra parte chi le consegna. Il particolare è relativo alla circostanza che il dottor Troiani, che è in divisa e ha i gradi sulla sua divisa, ben in evidenza, nel periodo limitato, che è possibile anche cronometrare, di ingresso nel cortile e di ricezione e consegna delle bottiglie Molotov, non ha i gradi, nel senso che si è girato il tubolare delle mostrine. Successivamente, è chiaramente visibile questo particolare nelle scene, si vede il dottor Troiani fare ingresso contemporaneamente al dottor Mortola qualche minuto prima nel cortile e in quella fase di ingresso non ha i gradi. Non sono disponibili i filmati, non ha i gradi che poi mostrerà di avere di nuovo in fasi successive. Da questo elemento il dottor Mortola aveva fondato una ipotesi ricostruttiva, e cioè aveva ipotizzato, cioè aveva sostenuto che quei due agenti del reparto mobile che lui aveva incontrato all'interno dell'edificio, nella palestra, e che gli avevano mostrato il sacchetto con le bottiglie, rispetto a cui lui non si era informato più di tanto, anzi non si era informato, e aveva indicato di deporre sul telo, ecco, questi due agenti, che lui non riconosceva, potevano identificarsi, uno nel dottor Troiani, che lui non conosceva e quindi non avendo i gradi poteva averlo scambiato per un agente, e l'altro nell'assistente Burgio, eventualmente, che accompagnava il dottor Troiani. È ovvio che il dottor Mortola non è riuscito a descrivere nemmeno le fattezze di, se non del dottor Troiani, perlomeno dell'assistente Burgio, sarebbe stato facilitato comunque nel darne una descrizione. Comunque, ecco, abbiamo recuperato un attimo. Il dottor Troiani compare in parecchie riprese filmate, ne facciamo vedere una, visibilmente con i gradi. Questo è pochi minuti prima dell'ingresso che farà, pochi minuti prima, il dottor Troiani nel cortile, dove pochi minuti dopo troveremo e potremo assistere alla scena della ostensione di questo sacchetto contenente le bottiglie. Presidente, continuo? O ditemi voi.
Forse possiamo fare una pausa, se l'argomento è... Dal gesto che ha fatto il pubblico ministero, credo che le sue aspettative siano molto lontane.
Un problema alla volta, ecco, adesso ho solo chiesto se facciamo una pausa, ho visto che sono le due, perché...
Sì, allora... credevo se l'argomento era più o meno chiuso, oppure...
Questa mattina, signor Presidente, sono venuto in udienza con dei buoni propositi, quello di essere sintetico e di tagliare molto su...
Ho citato... È che non li mantiene mai, questo
Beh, insomma, mi conformo alla media della popolazione mondiale, ecco, se non... Comunque, sì.
Quindi possiamo interrompere senza... perdere il filo del...
Devo fare alcune argomentazioni conclusive, ma diciamo mi appresto a...
Va bene, allora interrompiamo.
Presidente, scusi.
Riprendiamo alle tre, sì?
È possibile venire in pantaloncini corti in aula?
Io direi di no. Ma...
No, lo chiedo perché sennò vengo anch'io, visto che...
Chi c'è? No, direi di no.
Quindi... No, c'è qualcuno che...